Dunque, mettiamola così, un po' di tempo fa Edoardo Bennato cantava Sono solo canzonette, no? E allora ti volevo chiedere, è solo un romanzo, considerato i temi di grande attualità che tratti?
Questa è la vecchia domanda se l'arte o la letteratura serve a cambiare il mondo oppure no. Io penso che lo faccia in un modo, insomma, più profondo di quello che può sembrare all'improvviso, di primo acchito. Cioè, no? Ovviamente la lettura non è propaganda, non è, può servire a cambiare il nostro immaginario, a cambiare il modo in cui vediamo il mondo, e questo mi sembra già una grandissima rivoluzione. Nel caso del mio libro è evidente che si tratta di un romanzo, però comunque è un romanzo che parte da dati assolutamente scientifici e che cerca di immaginare il mondo possibile se, e sottolineo se, non si farà nulla contro il cambio climatico, perché vivere, no? La bellezza della letteratura è questa, ci consente di vivere altre vite. Di fare esperienze che nella nostra vita non potremmo fare. Quindi vivere come un profugo climatico dei 50 milioni che già esistono oggi, attualmente, no? Profughi climatici. Vivere come un profugo climatico, soffrire la fame, la sete, vedere i mari che salgono, sentire, no? La percentuale di anidride carbonica nell'aria che sale precipitosamente, forse in fondo, insomma, nutro la speranza che possa mettere un piccolo granello di sabbia per evitare che questi scenari in cui, terribili in cui si svolge il mio libro si verifichino davvero.
E poi mi sembra c'è anche la questione da meridionale, come me, insomma, noi spesso veniamo trattati come quelli che sono costretti a migrare, devono migrare, è un futuro, un presente narrativo in cui tutti dobbiamo migrare.
Sì, sai, mettersi nei panni degli altri, secondo me aiuta. Uno scrittore lo fa sempre, perché deve sempre mettersi nei panni dei suoi personaggi e vedere il mondo dagli occhi dei suoi personaggi. Evidentemente, spero che mettersi negli occhi di quelli che adesso stanno arrivando e capire che fra poco tempo, ripeto, se non si farà nulla, potrebbe toccare a noi essere quei migranti, beh, insomma, anche questo mi sembra può aiutare a capire, come dire, le motivazioni, le ragioni. Nessuno se ne va dalla propria terra se non vi è costretto per una guerra, per una siccità. E poi noi vediamo questi migranti come, no, come una massa amorfa di persone che arriva, su cui molta gente specula, sulla paura dell'invasione, eccetera, eccetera, ma ognuno di loro ha una storia individuale, cioè sono di meravigliose, di terribili, di gente di tutti i tipi, si mescola tutto, e anche questo, come dire, spero sia un aiuto a capire il presente, perché il mio poi è un romanzo che è ambientato nel futuro, ma purtroppo, lo dico, lui sta parlando assolutamente del presente.
Sì, era un po' quello che si diceva. Poi c'è questo tema delle solitudini che si confrontano, no? C'è il protagonista, perde moglie, figlio, e quindi insomma, poi in un mondo che via via diventa sempre più ostile, col quale deve fare i conti. Una solitudine che chiama delle risposte.
Sì, io appunto, nonostante tutti questi scenari terribili, io continuo a pensare, e l'ho scritto con questa intenzione, che sia un libro pieno di speranza, per una serie di motivi. Il primo è perché comunque questa gente che migra, cerca di arrivare in Scandinavia, è gente che comunque non si rassegna alla barbarie che domina nelle città che sta lasciando, no? Vuole una vita migliore. E poi appunto a livello individuale, sì, è ovvio che il cambiamento climatico porta inevitabilmente con sé, noi non ci pensiamo mai, cambiamenti sociali, cambiamenti politici, cambiamenti culturali, aumento della violenza, dei conflitti, democrazie traballanti e, come dicevi tu, solitudini. Solitudini perché questo sistema è un sistema che è basato sull'individuo, che in fondo è una invenzione piuttosto recente, no? Ha 250 anni, nasce con l'illuminismo. Prima nessuno si pensava come un individuo, si pensava parte di una comunità, parte di una società. Il mio protagonista, quando rimane completamente solo, quando perde tutto, perde la moglie, il figlio, il lavoro, i suoi punti di riferimento, lo stesso tessuto della società civile che in qualche modo ci sostiene, vive 16 anni come uno zombie, no? Senza nemmeno il coraggio di uccidersi, perché la sua vita ha perso per lui ogni senso. Eppure, durante questa grande traversata, riscopre a poco il valore dei legami umani, il valore della solidarietà, riscopre un senso della vita, scoprendo il fatto, secondo me, evidente che la vita ci impone anche dei doveri, no? Questo fa parte della nostra esistenza. Se siamo consapevoli di avere dei doveri verso gli altri, vuol dire che insomma non siamo finiti, l'umanità non è finita, no? E lui in questo viaggio riscopre il senso della sua vita, nonostante tutto quello che ha subito e ha passato.
Torniamo alla letteratura. Allora, è che attraverso la letteratura poi si possono dire tantissime cose. Così saltabeccando un po' tra le tue, anche tra i tuoi libri precedenti, cioè, mi sembra questo tema del tempo e dello spazio, no? Che sono delle riflessioni costanti. Oggi si dice viviamo in un continuo presente, in cui la dimensione di profondità del tempo si è persa, se vogliamo anche di profondità dello spazio, perché si tende nel tuo romanzo, tu parli di un viaggio che è un viaggio fisico ma anche interiore. Oggi si tende a fare degli spostamenti piuttosto che dei viaggi, no? Cioè, si sposta da un posto all'altro con vettori molto veloci che ci portano a riproporre le nostre esperienze in luoghi apparentemente diversi. Ecco, questa analisi del tempo e dello spazio in un momento in cui il presente sembra dominante, così pesante, che riflessione ti porta?
Beh, sai, prendi un punto sul tempo, appunto, a cui io sono molto sensibile, per un primo motivo, diciamo, originario, nel senso che chiunque racconti storie in qualche modo sta comportando una battaglia contro il tempo, no? Contro il fatto che il tempo, che il nostro tempo per noi non ha un limite, ha una fine, stiamo lottando contro la morte in qualche modo, no? E soprattutto siamo, chi racconta storie manipola il tempo, perché soltanto noi occidentali abbiamo questa concezione stupida del tempo lineare che va dal passato, tocca fugacemente il presente e prosegue linearmente nel futuro. Tutte le altre culture hanno concezioni del tempo un po' più complesse, e effettivamente il problema oggi è questo furto, io lo chiamo proprio il furto del tempo, ci hanno rubato il passato e ci hanno rubato il futuro. Già soltanto, come dire, leggere una storia, ma anche vedere dal cinema, eccetera, eccetera, con questo tentativo di rendere il tempo un po' più complesso, ci restituisce quella profondità di cui tu parlavi, e già questa mi sembra una cosa fondamentale. Dopodiché è evidente il mio interesse per tutto quello che, come dire, ha a che fare anche con la parte scientifica sul tempo e sullo spazio, no? Ci sono teorie fisiche, di questo ho parlato nel mio precedente romanzo, L'energia del vuoto, che congetturano che il tempo non esista, o perlomeno non esista alle nostre scale, che più in profondità, a livelli subatomici, non esista. Ci sono teorie neuroscientifiche che pensano che il tempo sia semplicemente un modo che il nostro cervello ha di restituire un ordine al caos che ci arriva dalla realtà e dalle percezioni confuse. Mi interessa molto esplorare questo territorio, innanzitutto perché è un territorio affascinante ai limiti alle frontiere della conoscenza umana, e poi anche da un punto di vista, diciamo, sociale e forse politico, non ho paura a dirlo, per me è un'operazione politica quella di cercare di ridare al tempo, nella vita di tutti noi, lo spessore che ci hanno rubato, costringendoci in un presente eterno. E per di più in un presente, ripeto, mi ricollego alla tua domanda precedente, in un presente individuale, in un presente fatto di io e non di noi.